L'unico momento in cui appunto mi è stato vietato di accedere nella zona dove appunto eravamo già precedentemente presenti, è stato solo quell'episodio lì.
Questo glielo dico anche perché invece il verbale 12 agosto 2002, lei dice, nell'ultima riga del verbale, lei dice: mi è stato impedito dalle forze dell'ordine di avvicinarmi troppo. Prima ha detto: ho ripreso tutto quanto, era mia intenzione riprendere, anche se in qualche circostanza, e qui si attacca alla frase che l'ho contestato, mi è stato impedito dalle forze dell'ordine di avvicinarmi troppo. Cosa intendeva dire con questa espressione?
Sì, probabilmente, cioè no, probabilmente, sicuramente questo muro che ho trovato nel voler poi rientrare nella zona dove ero stato precedentemente, allora lì sì, ho avuto questo divieto, sì.
Un divieto.
Un divieto, sì.
La ringrazio, non ho altre domande.
Altre domande?
Sì, grazie Presidente. Buongiorno, Avvocato Passeggi, parte civile, Anna Giulia Cuscao. Le chiedevo dei riferimenti cronologici. Lei ricorda a che ora siete partiti dalla sede di Primo Canale?
Direi dopo mezzanotte, 5-10 minuti dopo, direi, grandi linee.
Ha un riferimento cronologico preciso, nel senso che guardò l'orologio o è...
Allora, l'unico riferimento che posso avere è il fatto che le trasmissioni finivano intorno a mezzanotte, per mezzanotte alla fine della... E eravamo in un momento così, di relax perché era finita la giornata, la diretta, e lì a pochi minuti c'è stata questa notizia, quindi immediatamente siamo partiti. Il tempo di arrivare dalla sede alla zona, quindi...
Chiedo scusa su questo, ci impiegaste poco o tanto tempo?
Direi il meno possibile, nel senso che appunto sapevamo che poteva essere una cosa importante, quindi eravamo chiaramente sulla notizia, quindi dovevamo andare più veloce possibile.
Si ricorda intorno a che ora arrivaste?
Grandi linee direi appunto intorno alla mezza.
Anche qui è un suo ricordo o un riferimento cronologico, tipo guardò un
No,
orologio?
non ho ricordi in merito perché appunto non... grandi linee appunto calcolando un po' tutto il discorso di andare a prendere la macchina, il movimento che c'è.
La ringrazio, non ho nessun'altra domanda.
Altre domande? Nessuna? Le difese?
Presidente,
Prego.
soltanto un chiarimento. Signor Cominoli, buongiorno. Poc'anzi le era stato mostrato un filmato con un orario.
Sì.
Lei aveva precisato che l'orario non è attendibile.
Sì,
La mia domanda era questa: non è attendibile con riferimento soltanto all'ora o anche ai minuti?
No, i minuti direi, cos'erano intorno ai 20, 25, 26, no, direi che sì, l'orario dovrebbe essere
Dovrebbe
attendibile,
prendere
sì.
coincidere, perfetto. Ma voi verificavate puntualmente su queste telecamere, cioè l'orario,
No,
come funziona la
no,
cosa?
sì, obiettivamente la data e l'orario non lo consideriamo mai perché noi come riferimento temporale abbiamo o quello che viene chiamato free run, che è un orologio che mettiamo per sapere la durata dell'evento, oppure molto più semplicemente per il montaggio, quello che è il time code, che è il codice di registrazione. E poi appunto a noi non, obiettivamente non interessa,
Non aggiornate mai, diciamo.
nel lavoro normale non interessa il fatto di avere un riferimento di data o di orario, perché appunto sappiamo in linea
Perfetto,
quando.
grazie.
Altre domande? Nessuna?
Presidente, mi scusi,
Prego.
forse un'ultima domanda per precisazione. Lei ricorda la registrazione del suo filmato a sia il video che l'audio?
Sì, direi di sì.
Ricorda che che quello che le è stato mostrato per il riconoscimento aveva anch'esso sia video che audio?
Sì.
Io la domanda gliel'ho posta perché... Le devo fare una contestazione, ma è comprensibile anche che non se ne ricordi. Il video che le fu mostrato a suo tempo forse aveva solo parzialmente l'audio. anzi le dico dal verbale del 12 agosto 2002, ho notato che alcune riprese non hanno sonoro e ritengo che ciò sia dovuto al riversamento effettuato. Se la ricorda questa circostanza?
Sì, sì.
In quanto ho la certezza che la cassetta mini DV oggetto del sequestro sia completa di sonoro. La telecamera registra l'audio su due canali diversi?
Sì.
Perché?
Allora, uno è quello che viene detto ambientale e registra tutto quello che appunto avviene intorno alla telecamera. E l'altro è dedicato a un microfono che è per le interviste.
Quindi direzionale?
Sì, più direzionale.
O comunque
diciamo
a parte.
Che è esattamente un microfono che è utilizzato dal giornalista per realizzare interviste.
Quindi è possibile che riversandolo non venga riprodotto uno dei due canali? O nessuno dei due a questo punto?
Sì, tecnicamente è possibile, nel senso si può escludere un canale o l'altro, o tutte e due, certo.
Ho capito. Grazie, avevo bisogno di questa integrazione solo perché ci sono delle copie del filmato che appunto hanno un audio parziale, come quella che abbiamo mostrato alla sua collega Bianca Lani prima.
Altre precisazioni? Nessuno? Allora il test può andare. Grazie e buongiorno.
Potremmo sentire il signor Lenzi.
Signor Presidente, mi scusi, Avvocato Robotti, volevo si desse atto della mia presenza, mi scuso per...
Credo che sia già stato dato atto, abbiamo visto arrivare. Ah, lì è quello che doveva venire. Buongiorno, vuole leggere quella formula ad alta voce?
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
Dica la sua generalità.
Stefano Lenzi, nato a Roma il 3858.
Nata così, devo rispondere alle domande del pubblico ministero.
Buongiorno signor Lenzi, la sentiamo oggi in merito ai fatti che sono accaduti il 21 luglio 2001 presso gli istituti scolastici Dias Pascoli e Dias Pertini. Lei all'epoca si trovava a Genova in occasione delle manifestazioni anti-G8 e che tipo di attività svolgeva?
Più che altro, pur essendo nato a Roma, ormai da anni io risiedo a Genova e quindi al di là del mio incarico nazionale come WWF Italia e come responsabile istituzionale appunto del WWF, avevo un incarico di coordinamento insieme ad altri dell'ufficio stampa del GSF, cui il WWF aderiva.
Quindi lei si occupava dell'ufficio stampa del GSF e per svolgere questa attività aveva come riferimento l'Istituto Scolastico Pascoli?
Certamente sì, da diciamo 10 giorni prima delle manifestazioni fino da quando era stato allestito il Media Center e poi da prima comunque come ufficio stampa del GSF, insomma. Da mesi prima.
Bene, veniamo alla sera del 21 luglio. Lei ricorda da quale momento è stato presente presso l'Istituto Scolastico Dias Pascoli e se può riferire al Tribunale i fatti salienti che sono accaduti e a cui lei ha assistito a partire dalla prima serata?
Sì, dopo il corteo che diciamo si era concluso per fortuna in maniera del tutto pacifica, nonostante quello che era successo poi nell'arco della giornata, e sono passato a casa perché fra l'altro via Ruspoli è vicinissima alla foce, al Media Center, appunto mi sono un attimo rinfrescato e sono andato al Media Center che erano circa le 8:30. Fra l'altro anche perché in contemporanea mia moglie che era anche essa coinvolta nel GSF, Monica Lanfranco, era andata a una registrazione che c'era a Canale 7, allora c'era un dibattito. Quindi sono arrivato lì verso quell'ora e come sempre mi sono messo a lavorare per preparare un po' i comunicati che c'erano da fare il giorno dopo, perché fra l'altro ci sarebbe stata la conferenza stampa conclusiva, quindi c'era un po' da, insieme ad altri, riprendere le fila di quello che era successo, sentire i portavoce e cercare di preparare il lavoro. Quindi, come sempre, sono andato nella sala stampa. Le sale stampa in realtà erano due, una accanto all'altra, al primo piano, una aperta e accessibile ai giornalisti generici e dove lavoravano i traduttori, e un'altra dove proprio lavoravamo come ufficio stampa. E lì, insieme a me nella stessa stanza, io appunto mi ricordo che c'era Valdembello, poi c'era l'europarlamentare adesso di Rifondazione delle Donne in Nero, di cui adesso non mi ricordo il nome.
La signora Morgantini.
La signora Morgantini, sì. Anche avevamo convocato il coordinatore di coloro che, Enrico, che facevano il coordinamento sanitario, diciamo così, perché c'erano stati tutta una serie di episodi che volevamo ricostruire delle vicende del giorno.
Lei ha detto Enrico, ho capito male?
Sì, Enrico, il nome non me lo ricordo.
Dottor Cordano,
perché? Sì, Cordano, esattamente. Quindi cominciamo a fare i comunicati verso le 9, però io non mi sono affacciato, ho sentito soltanto dei rumori, ma dei rumori esclusivamente fra l'altro di auto che sgommavano con motori imballati, diciamo così, uno, due, è quello che io mi ricordo.
Rumori di motori?
Sì, rumori di motori, sì, rumori di motori, perché non ho visto, non mi sono affacciato, perché ero al computer.
Era al computer e si trovava sempre nell'aula dedicata all'ufficio stampa.
Esattamente,
primo piano.
Primo piano, diciamo la prima aula dalla porta a vetri del primo piano, prima della porta a vetri la struttura dei medici. Poi c'era, dopo la porta a vetri, l'ufficio legale, diciamo così, e poi c'erano le due sale dell'ufficio stampa. La prima era quella dove stava l'ufficio stampa vera e propria, l'altra era quella dove si sedevano anche i giornalisti.
Sì.
E appunto ho sentito queste auto che sgommavano, e prima avevo sentito dei vetri che si erano infranti, e poi ho ricostruito che probabilmente era l'episodio, quello dell'attacco che poi ha portato all'intervento della polizia, ma sinceramente non avevo sentito prima.
Ecco, però adesso, al di là di quello che lei ha dedotto successivamente, lei ha percepito rumore di motori, una sgommata da quello che ho capito, e un rumore di vetro.
Esatto, però non altro, nel senso non c'era rumori di folle o altro, semplicemente questo.
Quanto è durato questo?
Pochissimo, nell'arco di pochi, fra i secondi e il minuto, insomma.
Lei poi si è andato ad affacciare alla finestra?
No, non più di tanto, perché sinceramente, visto quello che era successo in generale in quei giorni, non mi sembrava un fatto particolarmente rilevante.
Si ricorda più o meno verso che ora è successo questo episodio?
Beh, le dico verso le 9 ad occhio, l'ho detto anche prima.
Si ricorda qual era la situazione di luminosità esterna?
C'era ancora
luce?
Sì, quello me lo ricordo.
Va bene, dopo che lei percepisce questo episodio, che cosa accade?
Ma passa tempo, perché insomma faticosamente lavoriamo anche per le stanchezze di quei giorni. E appunto più tardi nella notte c'era già un clima di tensione ovviamente complessivo, ma io sento delle voci dalla strada che dicono arriva la polizia, arriva la polizia.
Questo verso che ora?
Verso la mezzanotte. Fra l'altro, diciamo, rispetto a questa situazione, ancora non si capiva anche se persone stavano vedendo. Io mi sono, diciamo, visto dalla finestra soltanto quando mi sono trasferito poi dall'ufficio stampa all'ufficio legale.
Cioè la stanza a fianco?
La stanza a fianco.
Verso la porta a vetri.
Esatto, verso la porta a vetri, perché a un certo punto è stato detto arrivano qui, nel senso che evidentemente cioè c'era già una situazione sotto, sotto nella via di irruzione, fra l'altro nella Pertini comunque, e ancora non c'era l'irruzione da noi, anche se le cose sono avvenute nel giro di pochi minuti, a quanto io mi ricordo, fondamentalmente, quindi sono avvenute quasi, diciamo, in contemporanea.
Ecco, ma da quello che lei prima stava dicendo, nel momento in cui lei si trasferisce dalla stanza, guarda...
Io mi trasferisco dalla stanza perché a quel punto c'è già stata la... Io guardo dalla finestra e vedo che c'è una...
Cosa vede?
Vedo divise per tutta quanta la via, in particolare quel che mi ricordo erano carabinieri fuori, perché già evidentemente credo poi l'irruzione era... davanti era stata già fatta, c'erano delle luci accese davanti.
Ho capito.
Sì. E appunto sento questo fatto che a quel punto qualcuno diceva stanno venendo qui, siccome giù credo che l'unica tipo di difesa approntata fosse stata esclusivamente che qualcuno aveva messo un banco di fronte alla porta. Mentre c'era questa voce, prima che si cominciasse a sentire le botte alla porta a vetri di giù, io mi trasferisco nell'ufficio legale e guardo l'elenco degli avvocati per chiamare gli avvocati.
Sì.
Perché c'era un elenco appeso al muro, siccome io avevo avuto occasione di entrare episodicamente, perché fra l'altro ognuno stava molto nelle proprie stanze, diciamo così, a lavorare. Però sapevo che c'era l'elenco affisso al muro e che era sulla parte sinistra della stanza e quindi chiamo uno o due nomi che riconosco, sicuramente uno dei nomi che ricordavo era quello di Sandra, che era il coordinatore degli avvocati, adesso il secondo avvocato non me lo
ricordo. Avvocato Sandra?
Sì. Il secondo avvocato non me lo ricordo, detto francamente, comunque ne chiamai due.
No, lei all'epoca, quando fu sentito il 12 ottobre 2001, parlò anche, ricordo il nome dell'avvocato Caruso.
Sì, sì, probabilmente sì, comunque ne chiamai due, e chiamai due dal telefono fisso, perché il mio cellulare era praticamente quasi scarico, e poi lo affidai a questa Francesca, che era del Pink Block, a quanto mi ricordo, non mi ricordo il nome,
che era presente anche lei in quella stanza dell'ufficio legale.
Credo che sì, che fosse presente, perché comunque c'erano dei computer addossati sulla destra dove...
Questa Francesca, lei ricorda da dove provenisse?
Roma, perché Roma. Io fra l'altro, essendo io romano, queste cose, l'accento vabbè, parte che è riconoscibile, ma...
Chi altri c'era, se lo ricorda?
Io mi ricordo quest'altro ragazzo, che non mi ricordo se poi era qualcheduno, mi pare di Radio Gap, che aveva una benda in testa o sull'occhio, insomma, aveva avuto probabilmente un episodio, credo, o il 20 o il 21, non lo so sinceramente quando. Comunque era bendato.
Ecco, le vorrei far vedere un frammento di un filmato, si tratta del reperto... 173 parte sesta, minuto 23 e 25, chiedendole se riconosce questa persona. Si può anche avvicinare magari, eh?
Sì. Sì, ma era lui.
È lui?
Sì, è lui. Sì, sì. Sì, è lui.
Quindi è la persona che era presente con lei
insieme. Sì, perché aveva una leggera barba, è lui. Sì.
Dunque,
vabbè, mi dica.
Cosa prosegua, vada avanti, prego. Lei ha detto di aver chiamato un paio di avvocati.
Ho avuto il tempo solo di chiamare un paio di avvocati, perché nel frattempo appunto c'era questi passi pesanti lungo le scale, mentre facevo la seconda telefonata, la Francesca a cui avevo dato appunto il cellulare per chiamare Agnoletto, non so nemmeno, poi ho scoperto che non avevo avuto nemmeno il tempo di chiamarlo, e appunto passi pesanti e sono entrati nella nostra stanza, io mi ricordo fra i 4 e 5 poliziotti, agenti della polizia di Stato, comandati mentre che li ho visti da, io mi ricordo quello che io, tra l'altro non mi pareva che avesse i gradi, ma che come si comportava mi pareva che fosse un graduato comandante del drappello, diciamo così, vestito con la tuta antisommossa, io mi ricordo con un basco, e lui ci ha ordinato, ed era l'unico che ha parlato, di metterci stesi sul pavimento e poi faccia a terra, e mentre noi eravamo appunto faccia a terra hanno usato i manganelli per spaccare sia computer che telefoni, fra l'altro con la coda dell'occhio, siccome ero steso, se la memoria non mi difetta, al centro della stanza, perché c'erano anche dei tavoli in mezzo alla stanza, quindi lo spazio poi era ristretto, con la faccia verso sinistra, ho visto rompere materialmente uno dei due telefoni che erano ai due, ce n'era uno sulla destra e uno sulla sinistra, e poi ho visto svuotare i zaini, perché in quel luogo lì la gente lasciava magari le proprie cose, e svuotare questi zaini in qualche maniera perquisirli, insomma.
Quindi mi scusi, lei era sdraiato per terra?
Sì, io a quel punto ero sdraiato per terra, non avevo una visuale di quello che avveniva, ovviamente l'avevo, diciamo, di sbieco.
Perché era faccia a terra?
Sì, faccia a terra.
Ma vi hanno sempre tenuto in questa posizione?
No, all'inizio ci hanno detto soltanto a terra, naturalmente nell'imbarazzo di sapere di come dovevamo metterci a terra ci hanno chiarito che dovevamo metterci con la faccia a terra.
Perché qualcuno di voi prima si era messo a faccia all'aria.
Sì,
ma insomma, invece vi hanno fatto girare e mettere la faccia a terra. Nonostante questo, lei ha avuto modo di vedere questa azione che ha descritto.
Vedere, cioè, quello che riuscivo a vedere nel mio...
Quindi lei ha visto distintamente rompere dei telefoni con dei manganelli.
Un telefono, quello che stava alla mia sinistra.
E poi ci sono state altre azioni di danneggiamento che è riuscito a vedere?
Dopo, quando poi ci hanno fatto alzare e siamo andati nel corridoio, e poi nel corridoio ci hanno fatto mettere prima in ginocchio faccia contro il muro e poi seduti per terra faccia al corridoio a chi ci piantonava, ho visto che c'era oltre che usare i manganelli sono stati anche gettati degli oggetti per terra.
Ecco, ma questo lei lo vede mentre sta nella stanza?
Devo dire che i computer non li ho visti cadere, perché appunto avevo una visuale verso il muro di sinistra, quindi poi ho visto che c'era un computer rotto e un altro o due altri caduti.
Lei ha sentito però il rumore?
Sì, il rumore. E poi molto distinto il rumore dei telefoni, perché il rumore dei telefoni quando si spaccano si sente il trillare cioè si ha un rumore più metallico, diciamo, perché hanno la parte della suoneria, diciamo.
Lei quindi ha una visione più completa, diciamo, del danneggiamento delle cose che sono nella stanza solo nel momento in cui esce fuori?
Assolutamente sì.
Lei però ha detto che nel momento in cui vi fanno uscire fuori venite messi faccia al muro.
Sì, inginocchiati e faccia al muro.
Per quanto tempo?
È durato un minuto, due minuti, non so.
Tutte le persone che erano nella stanza?
Sì.
E altre
che erano...
Quindi fuori dalla stanza, ma nel corridoio?
Sì, nel corridoio, quello che davanti, diciamo così, alla stanza dei legali andava verso la cosiddetti uffici dell'organizzazione, e poi c'erano altri uffici che venivano comunque usati poco.
Quindi nella L, diciamo?
Sì, nel lato corto della L, diciamo.
Ho capito.
Così. Nel lato lungo...
Diciamo il lato che volge a sud della scuola.
Sì.
mentre il lato lungo, per intenderci, è quello dove ci sono le stanze, quella dei legali, quella...
Esattamente.
Quindi lei non è nel corridoio immediatamente dinanzi alla stanza, ma nella L.
No, cioè, quindi non davanti all'ufficio stampa, per capire. E quando poi ci fanno voltare, a parte che comunque a fianco a noi, al di là di quelli della stanza, c'erano altri, io adesso sinceramente da dove, probabilmente venivano anche in parte dall'ufficio stampa, insomma sono stati distribuiti lungo le pareti. Poi appunto vedo che l'unica persona, anzi in piedi, che argomenta è la Morgantini, che in qualche maniera, qualificandosi anche come parlamentare europeo, riesce in qualche maniera a interloquire con chi aveva fatto irruzione.
Senta, nel momento in cui voi siete tenuti per quel periodo che ha detto, quindi qualche minuto, con la faccia rivolta verso il muro, siete solo nella posizione della faccia rivolta al muro o dovete assumere anche altre
posizioni? No, ci hanno detto di tenere le braccia
dietro la nuca.
Sì, alzate dietro la nuca.
Cioè. Avete poi modo di... detto che vi potete girare.
Sì, e di metterci comunque sempre addossati al muro, ma con la schiena al muro, cioè seduti.
Ecco, queste indicazioni, questi ordini, chi ve li dava?
E lì a un certo punto c'è un piantone, cioè c'è un agente con la tenuta antisommossa, non mi ricordo se aveva, credo col casco, che ci dà questi ordini, diciamo così. A quel punto, siccome il clima si fa più rilassato, anche perché vedo che c'è appunto la Morgantini che comunque interloquisce, poi credo che anche, se non mi ricordo male, la Laura Testoni comunque, che era sempre dell'ufficio stampa, si era rialzata, perché evidentemente lì forse la situazione era stata... anche perché mentre i danneggiamenti e l'azione, diciamo, in quel caso, tra virgolette, più violenta, era avvenuta nell'ufficio legale, in realtà dalle altre parti non era stato spaccato nulla, quindi probabilmente la situazione, che era pur di tensione, però consentiva un miglior agio nell'interlocuzione probabilmente. Ed è lì poi che io ho chiesto a chi mi piantonava se erano consapevoli del fatto che avevano danneggiato beni pubblici, perché sia i telefoni, ovviamente che erano stati dati in concessione in quel caso, ma soprattutto i computer, erano stati dati incomodato al General Social Forum, adesso non mi ricordo se della regione, della provincia o d'altro. E per me, che insomma comunque il senso della comunità civile ce l'ho e anche il senso dello Stato, mi sembrava un pochino assurdo che la Polizia di Stato danneggiasse beni dello Stato.
Lei quindi ha fatto questa osservazione?
Sì, ho fatto osservazione a chi mi piantonava, perché la situazione era più rilassata, anche il suo atteggiamento era...
Dopo quindi?
Sì, alcuni minuti dopo, diciamo così, quando ho visto appunto che si poteva anche... Tant'è vero che poi dopo ho chiesto anche di alzarmi per andare a cercare il mio cellulare, questo è un episodio successivo, lui mi ha risposto: no, non lo sapevo, noi siamo numeri, con questa frase che un po' mi ha, diciamo così, angosciato, ma insomma.
Lei ha chiesto di poter rientrare nella stanza per cercare il suo cellulare.
Sì, ho chiesto di alzarmi e di poter andare a recuperare il mio cellulare.
È stato consentito?
Sì, mi è stato consentito, sono entrato nella stanza, ho rivisto la situazione che c'era, ma sul pavimento cellulari non c'erano.
Lei prima ha parlato di un'attività di svuotamento di zaini.
Sì.
Questo avveniva mentre voi eravate dentro e mentre i poliziotti contemporaneamente danneggiavano alcuni telefoni. E...
Sì, si è sempre quello che dell'occhio, come ho visto sulla sinistra danneggiare.
Lei ha visto prendere oggetti anche?
In quel momento no.
No.
Comunque persone dentro la stanza sono rimaste anche dopo.
Ecco, questo le volevo chiedere, se quelle persone si erano, me l'ha anticipato adesso, si erano trattenute all'interno della stanza mentre voi eravate fuori.
Che io mi ricordi, sì, cioè non tutti, perché c'era uno che ci piantonava e altri che giravano, ma insomma, io poi non ho trovato più il mio cellulare. Fra le altre cose, questo non mi ricordo se l'ho dichiarato, ma qualcheduno poi ci disse successivamente che erano stati visti dei cellulari giù in strada sopra un muretto, cellulari che poi in realtà sopra quel muretto non si sono più trovati. Quindi qualcuno li aveva probabilmente, qualcuno, questa è una mia deduzione totalmente arbitraria, ma diciamo probabilmente appunto una serie di cellulari o di materiali erano stati appoggiati da qualche